Gonna rock your mouth. Out.
E buonasera e bentornati su Gonna Rock Your Mouth. Come al solito io sono Cinzia, con me c'è
Giorgia, non siamo cambiati.
Esatto, e infatti non siamo cambiati a tal punto che in regia chi è che c'è con noi?
Sempre Anna, la nostra dittatrice che ci saluta.
Infatti la dittatrice ha cominciato già, io non volevo dire, io ho paura, ma comunque.
Esatto, ha già iniziato a fare segni.
Esatto, di chi parliamo oggi?
Parliamo di una band che è nata l'11 maggio, che non è soltanto il compleanno di Cinzia Zoccoli, ma è anche il giorno in cui, precisamente l'11 maggio del 2001, in cui sono nati i Killers, la mia band preferita.
Uè!
Cioè il motivo per cui io ho iniziato, ho pensato di fare con te Gonna Rock Your Mouth, te lo confesso.
Ma che approfittatrice, no, questa cosa non la dovevi dire all'inizio di
puntata. Siete uniti dall'11 maggio.
Va bene, va bene.
Comunque sia, ti racconto un pochino chi sono questi Killers. Sono una band fondata da Brandon Flowers, un giovane che ha appena lasciato i Blush Response e entra in un club. E questo evento cambia la sua vita, perché al Hard Rock Hotel di Las Vegas sente il concerto degli Oasis, sente precisamente le ultime canzoni, e i fratelli Gallagher gli aprono un mondo sul rock. Così decide di mettersi alla ricerca di un vero chitarrista e si trasferisce a Pella in Iowa e inizia a cercare chitarristi, a mettere annunci su giornali per cercare qualcuno. Mm-hmm. E intanto ascolta gli U2, David Bowie, Cure, gli Strokes, gli Oasis e gli Smashing Pumpkins, e tuttavia risponde lui a un annuncio di un certo Dave Koenig, che sarà poi il chitarrista dei Killers. E Dave ha dichiarato che Brandon appunto è stato l'unica persona normale che ha risposto al suo annuncio, perché gli altri evidentemente erano molto sopra le righe. E i due iniziano a pensare a questi Killers in base ad un video della band New Order, il video di Crystal, dove appaiono questi ragazzi perfetti che suonano. E quindi nasce in Brandon e in Dave l'ambizione di creare qualcosa di bello, una band perfetta come quella fittizia del video. E man mano nella storia di Killers a Dave e a Brandon si aggiungono i vari membri: Mark Stormer al basso e Ronnie Vanucci alla batteria.
E io ti dico, prima di cominciare ad ascoltare la loro nuova musica, che per creare nuova musica bisogna uccidere quella vecchia.
E questo l'ha detto Bono Vox, quindi deve essere vero.
Ascoltiamoli.
If you can hold on,
I've got soul, but I'm not a soldier. I've got soul, but I'm not a soldier. I've got soul, but I'm not a soldier.
I've got soul, but I'm not a soldier.
Oggi la sentiremo cantare tantissimo, raga.
Scusate, ma da quando Dave e Brandon hanno iniziato a scrivere le prime canzoni è nato qualcosa di davvero bello nel mondo.
Sì, certo. Killers. Evviva, ma lo sai, io ti racconto una cosa. Lo sai che in quel periodo uno dei metodi usati da Brandon per prendere appunti sulle melodie che gli venivano in mente era semplicemente telefonare a Dave e lasciare un messaggio nella segreteria telefonica. Lo sapevi? Ovviamente lo sapevi. Basta cantare, Giorgia!
Allora, dai, raccontami qualcos'altro.
Yes,
vediamo se non lo so.
Secondo me sei tutto. Ronnie Vanucci era già impegnato con un'altra band quando viene contattato dai The Killers, dopo aver assistito ad alcuni loro concerti e show nei club di Las Vegas, possiamo dire. Mentre il bassista, che li seguiva dai primi concerti, è l'ultimo a unirsi alla band perché dice... citazione.
Oddio.
Anche se dal vivo non erano certo il massimo, si notava comunque una certa magia nelle canzoni. E nel giro di poche settimane Mark diventa quindi il bassista proprio ufficiale della band.
Vabbè dai, wow. Ha fatto una bella scelta.
Esatto, tu sei di parte oggi, però vabbè.
Sì.
Quindi il gruppo comincia a provare a scrivere canzoni insieme ogni giorno nel garage di Ronnie, l'unico a possedere una casa all'epoca. Dopo la vendita della casa, i quattro iniziarono ad intrufolarsi in un'enorme stanza insonorizzata del campus dove Ronnie studiava. La band cominciava a esibirsi in vari club e pubblica alcune canzoni su un sito. In questo periodo vengono un po' scoperti da un rappresentante della Warner Bros, Merrick, che li convince a registrare una demo a San Francisco con Jeff Saltzman, che era l'ex manager dei Green Day.
Wow.
E qui io mi inserisco perché i Green Day a me piacciono.
Puntato sui Green Day,
vai.
Attendetela.
I quattro giorni... Come si dice, in quattro giorni il lavoro è completo e comprende tre canzoni tra le sette iniziali, come Jenny Was a Friend of Mine, On Top.
Jenny Was a Friend of Mine.
È un'altra che non vi cito perché l'ascolteremo più avanti. La Warner Bros. Comunque non è interessata, ma Merrick riesce a passare la demo a alcuni rappresentanti di un'etichetta indipendente inglese. E nell'estate del 2003, in settembre, viene pubblicato nel Regno Unito la prima versione del singolo. Il singolo di una canzone che appunto continua a non dirvi perché
chissà
la citeremo
che
dopo.
Canzone sarà, vabbè, lo scoprirete dopo. Comunque è ufficialmente iniziata l'ascesa dei Killers e appunto Robert Stevenson dell'etichetta americana Island Def Jam viene a sapere dei Killers tramite internet e allora gli propone di fare i supporter a niente poco di meno che agli U2 e loro esordiscono nei vari concerti con All These Things That I Have Done che abbiamo ascoltato, che canzone bellissima,
wow.
Dove il ritornello I got soul but I'm not a soldier diventa...
Non dovevi cantarlo.
Scusate, ho cercato di non cantarlo ma poi l'ho ripreso. Insomma, questo ritornello però non è stato cantato solo da me ma anche dagli U2 in un concerto a Las Vegas come omaggio ai Killers, anche da Robbie Williams, insomma da tutti, e tanto che ha reso Hot Fuzz l'album da cui è tratta questa canzone uno degli album molto nominati agli Emmy del 2004, ai Grammy Awards, come miglior album rock, come miglior canzone rock e performance di un duo o un gruppo per Somebody Told Me. You had a boyfriend, scusa. Comunque, piccolo aneddoto personale, sai chi mi ha fatto conoscere questa band? Indovina.
Ma guarda, secondo me... tua zia.
Dici?
No, vabbè, la tua cara sorella è Sara. Sempre presente. Ciao Sara.
Esatto. Comunque sia, continuiamo tralasciando la mia vita. Hot Fuzz ha bisogno di sole 3 settimane per essere registrato e succedono un po' di cose. Per esempio, Ronnie, mentre sta registrando Believe Me Natalie, cade dallo sgabello a causa di un piccolo terremoto. Oppure durante la registrazione di Change Your Mind avviene un incendio che ostacola i Killers ad arrivare in studio, quindi una, diciamo, realizzazione un po' tribolata. Vuoi sapere qualcosa del titolo?
Sì.
Allora, il titolo
tantissimo.
Non ha.
Tanto me l'avresti detto comunque.
Sì, esatto. Il titolo non ha un vero significato, però sì, Hot Fuzz si riferisce, diciamo, al momento hot. Bellard di Elton John. No, scherzo. Perché i Killers sono già sulla bocca di tutti e sulla copertina sono rappresentati i quattro palazzi, rappresentanti i quattro membri della band, e la scritta in giapponese parla è traducibile in sviluppo di materiali da costruzione.
Wow.
E vabbè, in questo album ci sono canzoni bellissime tipo Andy, You're a Star, che parla di un ragazzo che Brandon ammirava molto e di cui il protagonista della canzone dice anche lascia la tua ragazza perché ti distrai. Vabbè, varie cose. Ed era un ragazzo, pensa che andava a scuola con Brandon, quindi c'è una faccenda forse poco chiara. C'è Believe Me Natalie che parla di una ballerina malata di AIDS. Jenny Was a Friend of Mine, che fa parte della Murder Trilogy e parla appunto di un omicidio. On Top, che si riferisce alla situazione della band. E anche Glamorous Indie Rock and Roll, che è un pezzo che non ha nulla a che fare con l'indie, ma che si ispira, diciamo, alla sensazione un po' di inadeguatezza che i Killers hanno sperimentato a causa della timidezza un po' di Brandon ad esibirsi per le prime volte nei club. Però dai, timidezza che è stata superata, visto che i loro live sono magnifici adesso.
E adesso continuiamo a sentirli.
Watching now, here he comes, he does.
E 4 mesi dopo la band rientra in studio per registrare il secondo album, Sam's Town, uscito il 3 ottobre 2006, che, ricordiamo, 3 ottobre è il compleanno di Giorgia.
Esattamente, quindi un bel regalo di compleanno. Quindi, esatto. Cioè, adesso sapete tutti i nostri compleanni.
Tranne
quindi,
quello di Anna, che non gliene frega
niente. Tranne quello di Anna. Cioè.
Però vi dico che ottobre è anche il suo. E non dico nient'altro. Non lo
Dai,
dico,
vediamo,
Anna, è inutile che fai i gesti.
A ottobre dovete fare gli auguri tutti i giorni sperando di beccare il compleanno di Anna.
Ma comunque, per questo nuovo album vincono dei Brit Awards per il miglior album e miglior band internazionale nel febbraio del 2007 e vengono anche nominati per 2 Grammy Awards, ovvero miglior canzone rock e miglior video appunto della canzone.
Ma
When
io
you
so
are
che
young.
Tu hai una citazione da
sì!
darci.
Allora, vuoi anche sapere cosa dice la canzone o soltanto la citazione?
Dici,
bella?
Dici. Cioè, la canzone lo saprei già, vabbè, però forse i nostri ascoltatori.
Guarda,
no.
che s'accente. Vabbè,
scusate.
La canzone a un certo punto dice "He doesn't look nothing like Jesus". E a proposito di questo, Brandon dice: si riferisce al crescere con una religione in cui Gesù è considerato un salvatore e capire che anche le persone possono essere dei salvatori. Siano esse tua moglie, il tuo miglior amico, il tuo vicino, può presentarsi sotto le spoglie di qualsiasi persona.
Beh, una citazione molto bella, Cinzia.
Peccato,
brava,
che io l'ho letta malissimo.
L'hai scelta bene. Questo bene. Ci piace.
Ma dopo il tour registrano anche Sawdust, che non è un vero e proprio album in realtà, ma è un insieme di B-sides, raccolti e rarità, possiamo dire, che uscirà nel novembre del 2007.
Comunque, continuiamo su Sam's Town. Ti racconto qualcosa del
Dimmi
titolo.
Tutto.
Allora, il Sam's Town è un casino che si trova a 7 km circa dal centro di Las Vegas. È un po' un casino per i residenti. Ed è, pensa, il casino davanti alla quale Brandon ha vissuto in un motel con sua zia, perché lui ha avuto un'infanzia un pochino travagliata. Mm-hmm. E sulla copertina, appunto, di questo Sam's Town c'è una modella che, però, al tempo era la segretaria, faceva la reception agli studi di produzione presso i quali registravano i Killers, e c'è lei con questa fascia da Miss Nevada e un animale che è il bighorn, non so se si legge così, che è il simbolo di Las Vegas, che addirittura è stato prestato dal Museo Nazionale del Nevada, e questa modella ha rivelato il significato di questa cosa che apparentemente sembra senza senso. Mm-hmm. Perché c'è tipo The Killers, sì. Miss Sam's Town, ossia con l'animale simbolo, sì, sia sì. I Killers, ai Killers manca il Nevada.
Oh.
Quindi una cosa molto patriottica, eccetera. Tra queste canzoni, tra le canzoni più belle abbiamo Sam's Town, che è la più emblematica, che è un confronto tra Las Vegas e Londra, infatti dice I see London, I see Sam's Town, ed è molto biografica, è stata scritta interamente da Brandon, infatti dice che ricorda la Grandma Dixie's Wake, ossia la nonna, il fratello Shane, che è nato il 4 luglio, anno giorno appunto in cui si festeggia l'anniversario dell'indipendenza. Tra l'altro Shane è quello che ha fatto ascoltare a Brandon i Cure, gli U2 e tutta quella bella musica.
Quindi i fratelli qua sono sempre in mezzo.
Mia sorella è come Shane, solo che io non sono diventata una rockstar. Vabbè,
magari lo diventerò lei forse.
Vediamo, suona la chitarra, quindi
appunto,
forse
lo auguriamo.
Comunque sia, nella canzone Sam's Town viene detto I see the light, sono le luci di Las Vegas. Ma invece a parlare un po' della fuga dalla città c'è The River is Wild, che diciamo parla del desiderio di emergere. Ad aprire e a chiudere l'album ci sono Interlude ed Exitude. E Brandon ha sognato un po' che questa canzone gli veniva cantata da Kurt Cobain seduto su una nuvola, non si sa dopo quale.
Non so se fosse un incubo o un sogno a questo punto.
E vabbè, c'è questa frase "We hope you enjoy your stay", che appunto è quella che è scritta sugli alberghi. Mm-hmm. E poi c'è Blink, Confession of a King, che è invece una canzone dedicata al padre di Brandon, che pur essendo un alcolizzato è stato un nonno fantastico con 6 figli e 20 nipoti. E poi, sempre per restare sulla famiglia, c'è Uncle Johnny. Mm-hmm. Scritta da Dave e Mark e da Brandon, e per lo zio di Brandon, che era un personaggio un po' sopra le righe. Quando Brandon aveva 15 anni si è sparato nei testicoli perché aveva paura che gli alieni volessero rubargli, diciamo, la capacità di procreare, e aveva queste paure un pochino nutrite da, oddio, adesso so cosa stai per dire, da un libro di George Orwell, che non è La fattoria degli animali, insomma.
Orwelliana. la memoria, 1984. Basta.
Anche Johnny comunque sia andava in giro sempre con una maglietta delle Zeppelin, quindi avrà apprezzato questo omaggio rock. E chiudiamo invece su My List, che è una sorta di ballata dedicata a Tana, e su un'altra canzone, Why Do I Keep Counting.
Esatto, questa te la voglio dire io perché è una delle quattro canzoni dell'album scritte interamente da Brandon, appunto, e parla della sua paura di volare, di conseguenza anche della morte, in sostanza. Se ricordiamo, è quello che ha sognato Kurt Cobain sulle nuvole, però non lo so come va. Ma vabbè, io direi che possiamo continuare ad ascoltare la loro musica a questo punto.
Sì, dai. Questa era Spaceman, il secondo singolo dell'album The Age, che è uno dei miei album preferiti, come tutti gli altri 5 album dei Killers. Wow. Vabbè, comunque wow. sia, narra la storia di un uomo rapito dagli alieni e sottoposto a test, ma questa...
È lo zio, giusto?
No, lui, cioè tipo lui con un vestito anche abbastanza strano. Comunque sia, questa è tutta una metafora dell'alienazione, come si capisce dal testo, e come, diciamo, altri singoli dell'album come Losing Touch e Human, che tra l'altro stiamo ascoltando come base.
È bellissimo.
Che avrete tutti quanti presente, perché è una delle canzoni più famose, insomma.
Smettile di fare la saccente, oggi mi stai antipatica.
No, però in Italia davvero è una delle canzoni
no,
più diffuse.
Vero. Hai ragione. Ma io ti dirò una cosa che ha detto Brandon. Scusate, io devo fare le citazioni come al solito.
Mi piace questa citazionista. Cioè, di solito tipo la vorrei uccidere, però...
Oggi chissà no, come scherzo. Mai. Ma Brandon dice: ci stiamo sempre più alienando e non riusciamo più a comportarci da umani con gli altri. Le famiglie si dividono e nessuno rimane più sposato per anni. Al posto di preoccuparci di questo, ci importa di più in quale club andremo il prossimo fine settimana. Ecco perché credo che in passato le cose fossero migliori. Queste considerazioni, peraltro, prendono spunto da una frase di Hunter S. Thompson, autore del libro Paura e disgusto a Las Vegas, da cui è stato tratto un film Paura e delirio a Las Vegas.
Ma perché non poteva lasciare disgusto nel...
Ma perché Las Vegas, casino.
Ah, ok. No, paura questo. E delirio, paura e disgusto. Cioè, vabbè. Comunque. Non parliamo dei titoli. Parliamo dei Killers. Cosa ci dici di più?
Che i Killers rientrano in studio a Las Vegas proprio per registrare il loro terzo album di inediti, che esce a fine novembre del 2008, anticipato dal primo singolo, appunto, Human. E dopo, l'interruzione del tour per la morte della madre di Brandon, i Killers suonano in tre eventi: una serata di beneficenza organizzata a Londra il 4 luglio alla Casa Bianca per la festa dell'indipendenza, e per finire l'8 luglio a Las Vegas di fronte al presidente degli Stati Uniti Barack Obama.
Oh.
Sempre durante la pausa Brandon si occupa anche del suo album solista, con annesso tour che si conclude nell'estate del 2011, ossia Flamingo.
Sì, è un album molto sperimentazioni country, con le solite un po' lo stile dei Killers, che è molto bello, che consiglio, anticipato dal singolo Crossfire. In concomitanza esce anche l'album solista di Mark e l'album di Ronnie, quindi tutti quanti sperimentano un po', fanno cose soliste. Comunque The Young Age rimane il lavoro più compiuto, perché lo fanno tutti insieme, e le parole che danno il titolo all'album The Young Age si trovano in due canzoni, The World Are We Living e Neon Tiger. Poi ci sono altre canzoni, come per esempio Joyride, che è un brano che dalle atmosfere ricorda un po' uno stile del club Tropicana barra degli UAM. Vabbè, poi abbiamo This Is Your Life, che è una marcia pop e potrebbe parlare di una prostituta. Non marciare, Cinzia.
Anche tu stai marciando.
Sì, è vero. Perché dici marcia e ti viene. Vabbè, comunque sia, vado avanti, sennò Anna ci uccide. Comunque
sia... Uh-huh.
Esatto, è una killer. E noi potremmo essere delle victims, come si chiamano le fan dei Killers. No, io odio un pochino questo. Vabbè, comunque
you are
sì.
a victim.
Vabbè, A Dustland Fairy Tale. Parliamo di questo brano, che è una ballata che racconta la storia dell'incontro dei genitori di Brandon quando avevano entrambi 15 anni e vivevano nello stesso parcheggio di roulotte. Questa cosa è bellissima.
A me fa più impressione il fatto che è sempre 15 anni. Quando lui aveva 15 anni lo zio si è sparato, quindi i suoi genitori si sono 15 anni.
15 anni è un'età anni. importante.
Bene.
Non mi ricordo io che facevo a 15 anni.
Niente,
ma vabbè. C'è la caraibica I Can Stay, che parla delle difficoltà di lasciare la famiglia quando si parte per il tour. È un po' jazz, un po' swing. Poi c'è Good Night Travel Well, che invece è dedicata alla madre di Brandon malata di cancro e alla madre di Dave al contempo, che invece era appena morta. Quindi diciamo una molto triste. La cosa bella però del booklet di tutto l'album è che, diciamo, c'è il ritratto di ognuno dei membri della band, stile mosaico.
Che
membri
figata.
Che continuiamo ad ascoltare, però. You were standing with your girlfriends in the street. Falling back on forever, I wonder what you came to be. I was new in town, the boy with the eager eyes. I never was a quitter, oblivious to schoolgirls' lies. Neon nights.
of the sea, the past is dry. I feel the heat, I see the light. We miss atomic bomb. Making out, we got the radio on. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna.
E ovviamente lei deve cantare, scusa. Ma comunque
ti ha rubato l'entrata.
Eh sì, esatto, cioè io
sono una ladra di entrate.
Ero proprio lì pronta a dire che i quattro riprendono a lavorare insieme per dedicarsi alle nuove canzoni a metà maggio del 2011. E a ottobre inizia la registrazione. Durante il tour della band si esibirà a Wembley, che ad oggi è il loro concerto più grande. Oggi non so parlare.
Sì, stavamo parlando della grandezza di Wembley, diciamo, nel fuori onda, esatto. Insieme ad altre 50 cose, sì, stavamo parlando, infatti, anche della grandezza di Wembley.
I Killers hanno composto una canzone speciale dedicata proprio allo stadio e alla loro carriera. Autoreferenzialità, non lo so io, però vabbè. Battleborn è il quarto album di inediti dei Killers, che riprende uno dei soprannomi del Nevada, presente anche sulla bandiera ufficiale dello stato, e ricorda la nascita dello stato stesso a seguito della guerra di secessione. Il lavoro per dare vita all'album è durato più di un anno. I quattro membri della band sono concordi nell'affermare che è stato l'album più difficile da realizzare. Battleborn affronta la maturità e la mortalità con un ritrovato senso di solennità. È una sorta di ritorno dei Killers alle loro radici, alle
il
loro...
Nevada come unica, album,
alle loro origini, alla loro americanità.
Adesso Cinzia mi uccide, diventa lei una killer come Anna. Ecco che sono i Killers.
Ne mancano due, attenta a chi ti circonda.
Oddio, adesso entrano altre due persone in studio.
Ma comunque, prendendo in prestito le parole di Brandon Flowers, Battleborn e i Killers che fanno quello che sanno fare meglio.
Bellissimo. Bellissimo, anche perché poi adesso dicono tipo no, è il nostro peggiore album. Vabbè, a me piace comunque un sacco perché le canzoni si richiamano frequentemente l'una all'altra. Infatti The Rising Tide è una canzone, è un verso, ma è anche il titolo di una canzone, ed è un verso di Battleborn. In Flesh and Bone sentiamo Brandon che dice Battleborn, Falling Back on Forever si ritrova in Miss Atomic Bomb e in A Matter of Time, insomma ci sono
etc.
Esatto, sennò faremo gli interventi lunghi 10 minuti e Anna tipo passa da questa parte del tavolo e prende un coltello.
Guarda come, guardala, ma si sta proprio affilando.
Esattamente, cioè, voi non sentite i rumori dell'arte che lei. Vabbè, comunque sì, stiamo degenerando.
Vai, continuiamo.
Allora, Flesh and Bone, che è, di cui abbiamo già parlato, è una delle canzoni presentate dal vivo nel primo tour estivo. Poi c'è The Way It Was, in cui Brandon canta di come vorrebbe che la situazione con la sua ipotetica amata tornasse a essere quella di prima. Non è una canzone autobiografica, perché con la mogliettana c'è un amore. Tra l'altro, sai come si sono conosciuti? Lei gli ha dato consigli di moda, perché a quanto pare all'inizio i Killers si vestivano malissimo. Adesso invece fanno, lui fa i live con le giacche, paillettate,
wow,
bellissime, gli stivali da cowboy. Vabbè, comunque poi c'è Here With Me, che è fantastica ed è una canzone che insieme a Bones ha il video girato da Tim Burton.
Questa mi è piaciuta.
Sì, è un video un pochino strano, non faccio spoiler, però sia quello di Bones sia quello di Here With Me, ma sono video molto belli, molto commoventi. Poi abbiamo A Matter of Time, che affronta il tema della fine di una relazione. Poi abbiamo Deadlines and Commitments, che parla invece della crisi economica, e sembra che il comico inglese Jimmy Kerr avesse suggerito a Brandon appunto il tema, dicendo sì, la prossima band che farà successo lo farà con una canzone sulla crisi, quindi loro hanno preso la palla al balzo. Art of a Girl parla invece sempre di Anna, della moglie di Brandon, e From Here On Out invece è una delle mie canzoni preferite, diciamo, è un pochino un ritorno al rock di Sam's Town. Poi c'è invece Be Still, che parla di un genitore che si rivolge al figlio e gli dice Don't break your character, you got a lot of hurt, rise up like the sun and labor till the work is done. Un verso
Giorgio ha fatto inglese stasera.
Vai, visto. Anzi, possiamo salutare la nostra prof di inglese che ci ascolta. Esattamente.
Good evening.
Good evening. Questo era dopo Good Morning Vietnam.
Esatto.
Sì, Anna, adesso finisco. Non farci segni.
Che poi lei dovrebbe solo ringraziarci, perché stiamo facendo tante di quelle marchette di cinema. Il Metal Jacket
ha tipo alzato gli ascolti, sì, grazie infatti a noi.
E poi è divertente perché noi veniamo dopo di loro. Vabbè,
io finisco con Carry Me Home e Prize Fighter, che sono due delle canzoni dell'album, della versione deluxe dell'album, e sono delle canzoni che mi hanno un po' guidato ai Killers attraverso mia sorella.
Ovviamente.
E poi con Miss Atomic Bomb, che è tra l'altro la canzone che abbiamo ascoltato, che è il seguito di una canzone dei Killers abbastanza famosa di cui parleremo, e mostra i rimpianti di un vecchio per una storia, insomma, che vedremo,
più
che
avanti,
vi racconteremo
forse.
Più avanti, forse.
Allora, Anna, devi smettere di dare corda a Giorgia, perché sennò lei rientra cantando ogni singola volta. Basta, io mi rifiuto, me ne vado, ciao.
Allora, io invece parto per Sanremo, perché è il mio futuro, capito? Anzi no, parto in tour con i Killers.
Mi fai da apertura per i concerti.
Esattamente, per il prossimo album ci sono io. Quest'anno avevano tipo Liam Gallagher, adesso invece hanno un'alzata di stile.
Certamente.
Comunque sia,
dici qualcosa.
Ti dico che dopo il tour in supporto di Battleborn viene annunciata la pubblicazione di un greatest hits, diciamo, non proprio approvato dai Killers, ma loro dicono più la nostra casa discografica avrebbe fatto lo stesso, quindi ci uniamo e lanciano due singoli. Uno è Shot at Night, che è la canzone preferita di mia sorella, lo dico perché devo parlare di lei, perché parliamo più di lei
che di...
Esatto. Gonna Rock Your Mouth in realtà è monotematico.
Gonna Rock Your Mouth.
Esatto. Comunque sia, l'altro singolo è Just Another Girl, che abbiamo ascoltato, che per me è un po' speciale perché nel video c'è Diana Agron, che è Quince Brangley, tra l'altro. Piccola cosa. E che veste i panni di Brandon in tutti i video dei Killers, quindi diciamo il video è un pochino un collage di tutte le varie esperienze dei Killers ed è molto emozionante da rivedere.
Ma tu lo sai, cioè, sicuramente lo saprai probabilmente, ma tu lo sai che per qualche anno cercano le voci di uno scioglimento del gruppo?
Sì,
ma per fortuna si rivelano false, quindi sarei molto contenta. Ma ciascun membro lavora a progetti indipendenti e di grande creatività. Brandon ad esempio pubblica The Desired Effect del 2015.
Bellissimo. Alpha Brick, ero lì a giugno, tipo il 6 giugno.
Tipo.
Sì, ma... il 6 giugno alle 21:30 con mia sorella.
Senti, è stato molto emozionante sicuramente, perché mischia esperienze autobiografiche all'alternative rock e sperimentazioni elettriche. Lui è un bravissimo performer oltretutto, vero?
Sì, era saliva sulle barricate, quelle robe lì che mettono per non far saltare la gente sul palco.
Ci salta lui però sopra, vabbè. Nel 2016 i Killers si sono riuniti per il Samstown Tour, a 10 anni dall'uscita del loro nuovo album. Nel 2017 infatti esce finalmente Wonderful Wonderful.
Sì, un album che io ho atteso tantissimo.
E parlacene allora, dai.
Ti parlo della canzone che dà, della title track.
Grazie.
Wonderful Wonderful, che è stata scritta da Brandon e Mark e che il cui titolo farebbe pensare a cose allegre, belle, eccetera, ma in realtà il messaggio è di speranza, ma ha toni foschi, oscuri. Poi c'è Rat, che è una delle canzoni secondo me più meritevoli dell'album ed è molto importante per Brandon perché parla di Tana e della sua sindrome del disturbo post-traumatico da stress dopo il parto e del modo in cui lei si è ripresa. E risposta a Rat è Life to Come, dove lui appunto gli dice che ci sarà per tutta la vita a venire, non solo per il presente, e che è canzone che è stata scritta con Ryan Tedder, cantante dei One Republic, ma anche autore e produttore.
Mi piacciono i One Republic, scusate.
Va bene. Puntate anche sui One Republic, se volessimo andare un po' più sul pop. Ci sarebbe.
Facciamo dei crossover qualche
Facciamo
volta.
Facciamo dei crossover, esatto.
Bello, dai. Altre idee di puntata, su.
Comunque, poi c'è Tyson vs. Douglas, che parla invece dello scontro del 1990 tra i pugili Mike Tyson e Buster Douglas, dove Mike Tyson, che sembrava invincibile, ha perso. E quindi il Brandon bambino ha pianto un sacco, ma adesso lui riprende questo aneddoto dicendo che lui è come Tyson per i suoi figli, quindi non deve assolutamente cadere. Poi c'è tipo Same Kind of Love, che è una canzone strumentale tratta da Brian Eno, che all'inizio non era molto contento, però Brandon gli ha telefonato, gli ha detto senti, uè bello, facciamo una canzone sulla tua canzone, e lui ha detto sì, certo, va bene. Abbiamo The Calling, che parla, è un po' una... tipo quella canzone dei Depeche Mode, Personal Jesus, ecco, mi veniva il titolo. E Anna approva? Mi piace che Anna approvi, così almeno non mi chiude il microfono. E all'inizio ci sono i grugniti di un cane, ed è il cane di Ronnie, Archie, e vengono recitati dall'attore Woody Harrelson, dei brani tratti dal Vangelo. E poi tra le canzoni più belle abbiamo anche Have All The Songs Been Written, che è stata scritta quando Brandon ha chiesto a Bono degli U2, ma ascolta, l'ispirazione dove la prendi? Sono state
Aiutami.
Scritte tutte le canzoni. Poi c'è invece The Man, che è uno dei singoli che tra l'altro la prima volta che ci siamo incontrati in radio forse abbiamo messo a Surf Session.
È vero. Oh, che ricordi. Back to giugno.
E adesso chiudiamo, Anna, su questo back to giugno, perché
possiamo ascoltare altra musica.
Esattamente,
Anna. Vai. che pensandoci in realtà era Run for Cover quella che abbiamo messo a
allora,
Second Session.
Corro ai ripari e ti confermo, sì, era Run for Cover. Tra l'altro che sai che questa canzone doveva essere in Day and Age, invece non
no.
È stata completata in tempo ed è stata rielaborata, è diventata bellissima.
Ed è uscita dopo, sì! Diventiamo cattive!
Ha abbellito Wonderful Wonderful.
Esatto, ed è la canzone, cioè la canzone è una sorta di grido di allarme, come quando si viene scossi o si scuote qualcuno in pericolo. È un po' la protagonista della canzone è un po' la moglie, è vittima del senatore espressamente citato all'inizio del testo stesso. L'ispirazione viene proprio dall'infanzia di Brandon, che crescendo con quattro sorelle si è reso conto di quanto gli uomini possano trattare male le donne e di quanto sia difficile mettersi nei loro panni e capire i problemi che devono affrontare ogni giorno.
Quindi
bravo,
temi
Brandon.
Sociali, bravo,
bravo Brandon.
Brandon.
Ti dirò che comunque nell'attività dei Killers non ci sono soltanto questi album, ma ci sono un sacco di singoli come le canzoni di Natale, oppure anche in Snowdust c'è la cover di Romeo and Juliet dei Dire Straits.
Che bella, bella, bellissima. Ascoltatela, ascoltatori di Gonarocchio Romano.
E ti dirò che recentemente è uscito anche Land of Free, mi sembra si chiami.
Sì.
Che è con una canzone sul muro, cioè che tratta un po'
di
temi
Trump.
Politici, esatto, non volevo dire di Trump, temi politici.
Possiamo dirli, non siamo politically correct.
Hai ragione.
È un po' contro
il
muro costruito da Trump per
E
tenere...
il video sai di chi è?
Dimmi, dimmi.
Di Spike Lee. E qui le orecchie di Anna si dovrebbero alzare.
Appunto, Anna, io il metal jacket.
Yeah.
Comunque sia, io direi che stiamo per arrivare al momento più serio della nostra
è
puntata,
vero.
Di salutarci con il nostro usuale rituale, giusto?
Esatto, quindi noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre di martedì dalle 21 alle 22 su www.radio1.it.
Alla velocità della luce.
E nel frattempo,
let's rock! Quindi facciamo un passo indietro. Dave e Brandon scrivono la loro prima canzone, abbiamo detto. Questa hit si chiama Mr. Brightside.
Ecco, finalmente la citiamo.
Finalmente la possiamo citare. Ed è l'unica canzone che suoniamo in ogni singolo show, dice Brandon.
Questo che mi ruba le citazioni, vabbè.
Ti rubo le citazioni, scusami tantissimo. E comunque sia, è sicuramente il brano più conosciuto dei Killers, ma Cinzia, tu non hai una citazione al riguardo?
Sì, ce l'ho anch'io ed è una citazione, è un testo molto autobiografico e Brandon ammette: sono un partner, fidanzato, marito, veramente molto geloso. Sono conosciuto per questo e si riflette molto nelle canzoni. È facile scrivere delle cose che ti succedono in prima persona, quindi con queste canzoni come Mr. Brightside viene naturale. Io sono Mr. Brightside. L'ho scritto quando stavo male dopo una brutta esperienza. Prendi quei momenti bui e li trasformi in canzoni.
Beh dai, che bella cosa. Comunque sia, Mr. Brightside è ancora attualmente in classifica dopo 15 anni, anzi mi diceva una ragazza che abitava in Gran Bretagna, a Londra, che tu vai, inizi una serata tipo in un pub e parte Mr. Brightside.
Wow.
Comunque sia, è conosciutissima per una versione del video che ricorda un pochino Moulin Rouge, dove c'è questo Eric Roberts che fa il boss geloso in questo scenario un pochino da burlesque.
The burlesque. Sto uscendo dalla mia gabbia e mi sto sentendo bene. Devo stare male perché voglio tutto. È iniziato tutto con un bacio. Come ha fatto a finire in questo modo? Era solo un bacio. Ora mi sto addormentando e lei sta chiamando un taxi mentre lui si sta fumando una sigaretta. E lei fa un tiro. Adesso vanno a letto. È un mal di stomaco e vedo tutto nella mia testa.
Ma gli sta toccando il petto adesso. Lui le toglie i vestiti addosso. Lasciami in pace. E non posso guardare. Mi sta uccidendo e prendendo il controllo. La gelosia spinge anche i santi verso il mare. A nuotare in mezzo a cantilene nauseanti, a soffocare con i tuoi alibi. Ma è solo il prezzo che pago. Il destino mi sta chiamando. Apri i miei occhi desiderosi, perché sono il signor ottimismo.
We'll be right back. rock you all mouth.
Gonna rock Yulm up. Rock, 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 rock.